Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Francia e Germania parlano apertamente di utilizzo delle loro armi da parte dell'Ucraina per attaccare la Russia. Anche gli Stati Uniti, nelle parole dello stesso Biden, valutano di dare il via libera all'Ucraina per l'utilizzo delle loro armi per attacchi alla Russia. In Italia c'è una netta opposizione di esponenti della maggioranza, almeno a parole, di un utilizzo delle armi italiane. Viene in questo senso richiamata la Costituzione che, ricordiamo, recita l'Italia ripudia la guerra. Parleremo anche del summit cinese-arabo che è iniziato a Pechino. Si preannuncia un summit veramente molto, ma molto importante. Parleremo del tentativo di rivoluzione colorata in Georgia per aggiungere un altro tassello all'accerchiamento degli Stati Uniti e poi le dichiarazioni di Putin nell'ultima conferenza stampa di ieri. Presento subito i miei ospiti, è mercoledì e quindi noi siamo in collegamento con Umberto Pascali da Washington. Un caloroso saluto.
Ciao Carlo, saluti a tutti quelli che ci ascoltano.
Umberto Pascali, che ha assistito di persona all'intervento i giorni scorsi di Trump al convegno dei libertari che si è tenuto a Washington e quindi sentiremo le sue impressioni. Do il benvenuto, ben ritrovato a Franco Fracassi. Ciao Franco.
Ciao.
Ricordo giornalista d'inchiesta e scrittore, autore del libro che vediamo in sovraimpressione, tra i tantissimi lettori di Franco e direi. Nota leggendaria la cadenza di pubblicazione dei suoi libri, eccolo qui, lo vediamo, Pravda, viaggio nei meandri di una Russia nota soltanto a chi l'ha vissuta. Allora, Umberto, il punto più importante, anche se si sta dibattendo dell'utilizzo addirittura delle armi, un'altra linea rossa che si passa, però il tema probabilmente più importante a livello internazionale è il summit cinese-arabo in corso a Pechino, che è appena iniziato a Pechino, no?
Sì, comincerà ufficialmente il 30, però Al-Sisi, cioè il presidente dell'Egitto, è arrivato ieri, mi sembra, sta già a Pechino e si sta incontrando con Xi Jinping in un incontro ad alto livello. Ora, questo incontro, a parte quello che succederà dopo, quando arriveranno tutti gli altri leader arabi, ma questo incontro in particolare, Egitto, Cina al più alto livello, ha a che vedere con tutto, ha a che vedere con naturalmente la guerra in Palestina, cioè il genocidio in corso in Palestina, ha a che vedere con la guerra in Ucraina, ha a che vedere con le provocazioni attorno a Taiwan, con tutto, perché tu sai che ieri e l'altro ieri sono stati scontri tra soldati egiziani e soldati dell'esercito israeliano, e si dice che, non so, cinque soldati egiziani sono stati uccisi, un certo numero anche di soldati israeliani, perché gli israeliani volevano sfondare nel corridoio Philadelphia Corridor, cioè, come si dice, corridoio di Filadelfia, cioè quella piccola stricetta che sta tra Gaza e l'Egitto, i confini con l'Egitto, che l'Egitto continua a dire: noi trattiamo solo con rappresentanti dei palestinesi. Invece gli israeliani vorrebbero invadere anche quella striscia, e quindi si è arrivato praticamente a fucilate adesso. Quindi Sisi e la leadership egiziana in realtà sono molto condizionati dal fatto dalla loro debolezza economica e dal fatto che fino a qualche hanno dovuto fare questo accordo con Israele, vi ricordate? E fino a qualche tempo fa, ancora adesso, ricevono aiuti dagli Stati Uniti, anche a livello di cibo. Ora, questo incontro in Cina dovrebbe liberare, da quello che si dice, scusate, da questa pesantissima ipoteca, perché lì si starebbe preparando un piano per aiuti importanti, investimenti molto forti della Cina in Egitto a tutti i livelli, anche a livello di produzione di cibo, e quindi dovrebbe liberarsi da questo. Se l'Egitto si libera da questa pesantissima ipoteca, poi la situazione dei suoi rapporti con Israele cambia completamente. E quindi nello stesso tempo una cosa importante è che Putin, in un discorso che ha fatto ieri a Tashkent, perché era andato a visitare l'Uzbekistan, dove ha fatto importantissimi accordi, è intervenuto su tutta questa situazione di guerra. E voglio dire solo brevemente due cose per non dilungarmi, ma è una situazione estremamente seria, perché nella loro pazzia, perché è praticamente pazzia clinica, stanno continuando a provocare la Russia. Putin li ha presi in giro, ha detto: io mi ricordo quando Stoltenberg non aveva la demenza, no? Quando ci parlavo io, quando faceva il primo ministro della Norvegia, era una persona normale, si poteva parlare, non era demente ancora. E poi ha insistito sul fatto che sì, adesso vogliono mandare dei soldati, boots on the ground, dei stivali sul terreno, da parte di Inghilterra, Francia specialmente. E ha detto: ma questi già ci sono. Io penso che il problema è che questi, già molti di loro sono morti. Questi erano quelli che operavano questi missili speciali, che non vengono operati dagli ucraini, vengono operati direttamente da questi degli eserciti NATO. E quindi, siccome sono stati uccisi, uno come Macron non riesce più a giustificare i morti. Quindi sì, fanno finta che sono andati lì e poi li danno, gli fanno un grande funerale di Stato.
Sì.
Questo, però l'ultima cosa è che il pericolo è considerato molto grosso. Ultima informazione, che gli ucraini, tra virgolette, hanno colpito una base radar molto importante della Russia, ed è una base radar che non aveva niente a che vedere con l'Ucraina, perché è per i voli intercontinentali, sì, balistici, sì, cioè vengono dagli Stati Uniti. Quindi un colonnello austriaco oggi, che si chiama Markus Reisner, ha detto che questo sarebbe stato fatto su ordine degli Stati Uniti. Quindi queste sono cose molto pericolose, perché si parla proprio del nucleare.
Benissimo, Umberto ha anticipato un po' anche gli altri argomenti. Franco, ritorniamo sulla vertice, il summit cinese-arabo in corso, che è appena iniziato, come dicevamo, a Pechino. È un momento storico questo, confermi?
Sì, confermo, è un momento storico, anche perché l'Egitto, no, il summit riguarda tantissimi paesi, insomma, riguarda un'intera area, e questa area, come ben sappiamo, è l'area, una delle due o tre aree centrali del pianeta per la gestione delle risorse, in questo caso qui le risorse energetiche. È evidente che Cina e Russia stanno cercando di spostare quest'area in loro favore. Egitto e Arabia Saudita si sono già spostati in quella direzione, ci sono altri paesi che non l'hanno fatto. In più è un'area fondamentale, perché è l'area attraverso cui passa il commercio. L'Egitto non è un paese qualsiasi, c'è il canale di Suez, un terzo dell'intero commercio mondiale passa attraverso il canale di Suez, soprattutto quello che è diretto in Europa e in America orientale. Quindi sono paesi che possono spostare di molto l'equilibrio geopolitico nel mondo, e questo ulteriore avvicinamento alla Cina è l'ennesimo smacco per gli Stati Uniti. Il punto è: gli Stati Uniti, che non mi sembra stiano a guardare, fino a dove sono disposti a reagire per impedire uno slittamento, insomma, del loro potere, che era quasi assoluto fino a pochi anni fa, nei confronti di un asse Mosca-Pechino. Da quello io concordo perfettamente con Umberto. L'impressione è la è come se loro si fossero imposti, come se un virus della follia più totale li avesse pervasi, e aggiungo tutti, perché non so, adesso poi Umberto ci aggiornerà su quello che ha sentito da Trump, ma Trump ufficialmente ha detto, non mi ricordo se ieri, l'altro ieri, che se lui fosse stato presidente, in caso di invasione dell'Ucraina o di Taiwan, lui avrebbe, non avrebbe esitato a bombardare Pechino o Mosca. Quindi, cioè, stiamo, mi sembra che come ci si gira male in questo momento, e francamente sono molto preoccupato. Questo ulteriore passo verso, diciamo, di spostamento del Medio Oriente verso quell'asse, da una parte serve in qualche modo a scardinare il sistema che ha governato fino adesso, dall'altra purtroppo può, diciamo, può provocare reazioni inconsulte, e visto che siamo governati da matti, non vorrei, insomma, che siano un po' troppo inconsulte.
Sì, Umberto, Franco parlava di reazioni inconsulte, quando la situazione magari rischia di sfuggire di controllo e si vede che la tendenza è verso un inevitabile ridimensionamento del proprio potere su scala planetaria.
Sì, l'impressione che danno sempre è che sono fuori controllo. A volte questo sembra quasi studiato, nel senso, siamo pazzi, nessuno ci può fermare, è meglio che non ci provate, perché non rispettiamo nessuna...
Siamo pazzi e potenti, è meglio che non ci fermate.
The Chicken Game, i ragazzi che correvano con due auto, uno contro l'altro, il primo che si spostava era un vigliacco, quindi perdeva la partita. Stanno applicando quella teoria che, tra l'altro, Kissinger ha formalizzato come teoria di geostrategia. Però il fatto è che, uno, a livello della loro razionalità, questi devono arrivare alle elezioni. Alle elezioni, qui a novembre, si prende il potere, al punto tale che dimenticano qualsiasi altra particolare internazionale, globale, eccetera, anche se naturalmente intervengono, dicono, sparlano, Blinken, eccetera, però si concentrano sul fatto arriviamo fino a novembre. Ora sta diventando chiaro, e c'è un articolo oggi su Politico, Politico è il giornale dell'establishment e finora molto molto bidenista, che dice anche quelli più fedeli a Biden adesso stanno abbandonando la barca, e fa un articolo proprio lo butta giù in tutte le maniere possibili, che tutti i sondaggi, tutti, anche quelli più addomesticati, dicono che Biden non ha nessuna possibilità, e i più fedeli di Biden cercano di non dirglielo, ma anche loro poi spifferano a Politico che non hanno più fiducia. Quindi qualcosa sta avvenendo. Io penso che anche qui l'elemento principale di tutta questa situazione non è interno agli Stati Uniti, cioè una parte è interno agli Stati Uniti, ma in gran parte dipende da quello che ha fatto la Russia in particolare, e la Russia con la Cina e il BRICS. Ma la Russia ha vinto la guerra in Ucraina, ha dimostrato che anche a livello militare, economico, sociale, eccetera, eccetera, può sa vincere, e la NATO, come diceva quello lì, è diventata una tigre di carta, nel senso, si può fare provocazioni, ma non vengono prese seriamente, se non nel senso adesso facciamo saltare in aria il mondo, ma come possibilità che la NATO vinca anche contro la Russia, no? Che ci sia NATO contro Russia, adesso non stiamo a fare tutte le analisi dettagliate, ma a livello di armamenti la Russia vincerebbe, e anche a livello di uomini sul campo. Ora, quindi c'è questa situazione delle elezioni americane che sta prendendo tutto. Non prendete Trump quando parla in quella maniera, come dire, ok, io bombarderò. Io l'ho sentito l'altro giorno, stava qui all'hotel Hilton di Washington, che stava parlando in un ambiente avversario, cioè il Partito Libertario, che ufficialmente lo odia perché dice tu non fai a sufficienza, noi non vogliamo lo Stato. E, però ha ripetuto che lui la guerra in Ucraina non sarebbe mai avvenuta. Ha fatto una svolazzata sulla guerra in Medio Oriente, ma ha detto che lui non vuole la guerra in Medio Oriente, no? Ora, noi sappiamo che Trump è legato a questa, a tutto questo grosso business che era che aveva a capo il suo genero, il marito di sua figlia, no? E con l'Abram, gli accordi di Abramo, si dice così in italiano, e quindi di questo faceva parte, insomma, facciamo tutta una via del petrolio, grandi corridoi che fanno capo a Israele, che poi io Israele non la vedo poi come un'entità indipendente, ma insomma creata dall'impero britannico e ancora dipendente, legata al, diciamo, a quello, alle ultime trasformazioni, trasmutazioni di quell'impero britannico. Questo piano adesso è fallito, cioè se Trump viene eletto non si troverà più a trattare con questo piano, specialmente adesso con le cose che si accelerano, questa visita, quello che succederà in Egitto dopo che la Cina butta sulla bilancia tutto il suo oro, no? Come Brenno, e a quel punto come gran parte dei paesi africani che stanno scappando verso la Russia e verso la Cina, no? Anche militarmente diventano abbastanza invulnerabili. Quindi le cose potrebbero cambiare rapidamente. Quindi se Trump vince, a questo punto ci sono poche possibilità che non vinca, no? A tutti gli scandali che gli hanno fatto non credo che sortiranno nessun effetto reale. Però che presidenza avrà Trump? Non ci ricordiamo che Trump, quando trattava col Nord Corea, io quel piccoletto, come si chiama, l'uomo missile, io quello lo faccio fuori in 4 ore, guarda che missile che ho io, lo distruggo. Tutti questi discorsi erano per preparare un qualche tipo di accordo. E lui è realista, è un businessman. Potrebbe aver fatto, ha fatto vari affari, però è un businessman, quindi ragiona in quel senso. Vuole, secondo come la vedo io, Franco, so che tu non sei d'accordo, ma da come lo vedo io, l'importanza di Trump è che lui rappresenta questa grossa fetta, grossissima, io penso la grande maggioranza degli americani, che tra i fumi della comprensione storica e politica non ne possono più di essere parte di un paese che fa il gigante scemo per questi grandi oligarchi. Non ci guadagnano niente, l'economia non è che va meglio, anzi va peggio, va sempre peggio. Non è che vogliono la guerra non la vogliono, tutti i sondaggi e anche parli con la gente la guerra non la vuole da nessuna parte, e però vengono costretti, no? Quindi quando Trump dice basta, noi usciremo da questa cosa delle guerre infinite, eccetera, lui ha tutto il sostegno. E quella cosa che diceva Putin ieri, no? Molti negli Stati Uniti non vogliono l'impero. Sta facendo un appello, cioè non parla a caso, sta facendo un appello direttamente alla popolazione e dicendo questa dovrà essere gli Stati Uniti se vorranno avere un ruolo in cui non sono più un impero. Se non sono più un impero, che, e questa è la domanda da farsi adesso, che relazione avranno con il mondo del BRICS, che sarà già adesso sì, diventato il mondo maggioritario?
Torniamo alla scaletta, perché Umberto oggi non mi fa seguire la scaletta, ha fatto un'analisi ad ampio spettro, però non mi salta da una parte all'altra. Io volevo tornare, Franco, alla situazione in Europa, no? Francia e Germania che parlano apertamente di utilizzo delle loro armi da parte dell'Ucraina, no? Si diceva prima, Umberto, prima diceva la NATO è una tigre di carta, no? Cosa sono, dichiarazioni estemporanee, cercano di mostrare dei muscoli che non hanno, cosa sta avvenendo?
Allora, la NATO fa dichiarazioni estemporanee oramai da tempo, sì. Però detto questo, insomma, non fanno solamente dichiarazioni, perché in fin dei conti l'Ucraina sta in qualche modo già bombardando il territorio russo, ed è il motivo perché i russi hanno fatto l'offensiva in Ucraina. Cioè, noi dobbiamo leggere, una volta che la guerra in Ucraina, diciamo sostanzialmente la Russia ha occupato non tutti, ma insomma una serie di territori, le quattro aree che voleva mettere al sicuro, tutto quello che è successo, comprese le furiosissime battaglie di Bakhmut e Avdiivka e così via, è solo, lo so che è un paradosso, è solo per difesa. Cioè quello che stavo cercando di fare i russi è impedire che gli ucraini gli bombardino la Russia e bombardino le principali città del Donbass, come Lugansk e Donetsk. Quindi hanno prima cercato a est di allontanare le truppe ucraine dalle città di Donetsk e Lugansk. Io sono stato a Donetsk, ho idea delle bombe che cadono lì, perché c'erano i cannoni italiani e francesi che sparavano in continuazione sulla città, no? Allora, perché gli ucraini erano piazzati a pochissimi chilometri dalla periferia della città, all'aeroporto. Loro li hanno ricacciati indietro, li stanno ricacciando indietro in quella direzione, il sufficiente per non farsi bombardare. Lo stesso avviene a nord. L'offensiva verso Kharkov o Kharkiv, a seconda di come uno la vuole leggere, è dovuta al fatto che da lì stanno partendo i bombardamenti verso Belgorod, cioè verso la Russia. Quindi uno dice, beh, visto che ci bombardate, siamo obbligati a conquistare nuovo territorio per allontanarvi da noi. Cioè, loro stanno cercando di fare questo, quindi ogni arma che noi gli mandiamo più potente, questi aumentano la guerra sull'Ucraina. Cioè, alla fine, chi ci va di mezzo sono poveracci gli ucraini, ma non i militari, cioè, che già, i militari già sono poveracci, che stanno morendo
la
come
popolazione proprio.
la popolazione che fino adesso più o meno è stata risparmiata, perché il numero di vittime della popolazione di questa guerra è molto basso rispetto in proporzione a tutte le altre guerre moderne. Cioè, non è che per me già se muore una persona è troppo, però se uno fa il paragone con tutte le guerre degli ultimi 30 anni, la percentuale di vittime civili è bassissima ed è quello che stiamo cercando di fare. Però se gli ucraini continuano a fare così, anzi l'Occidente continua a istigare l'Ucraina a fare così, quelli che ci rimettono gli ucraini. Aggiungo una cosa, non stanno tanto con le mani in mano, perché l'episodio che ha ricordato prima Umberto, cioè della distruzione del radar, non è un episodio qualsiasi, forse l'episodio più grave, per quanto la vedo io, dalla crisi dei missili a Cuba. Perché? Perché quel radar non ha nulla a che vedere con la guerra in Ucraina, invece ha tutto a che vedere con il controllo della stabilità nucleare tra Stati Uniti e Russia. Perché la stabilità si ottiene attraverso le armi che tu hai, ma anche la capacità difensiva che tu hai. Perché se uno c'ha lo scudo e l'altro non ce l'ha, è evidente che chi c'ha lo scudo ha un vantaggio rispetto all'altro, quindi non c'è più equilibrio. E quando non c'è equilibrio, la guerra sta dietro l'angolo, o quantomeno, se non ci fosse stato equilibrio durante la guerra fredda, probabilmente non saremmo arrivati alla fine della guerra fredda, sarebbe successo qualcosa prima. Allora, quei radar servono per individuare i missili balistici, cioè i missili intercontinentali statunitensi che arrivano dal lato sud-ovest della Russia, che penetrano il territorio russo da sud-ovest. Vuol dire che se gli Stati Uniti decidono di muovere guerra alla Russia, la Russia non è in grado di difendersi. Prima gli esplodono le bombe in casa e poi può reagire. E
Gine.
questa cosa è come aver piazzato i missili in Ucraina al confine con la Russia. È esattamente la stessa cosa. Cioè, come gravità, e non l'hanno ancora piazzato i missili, cioè la Russia ha invaso l'Ucraina anche per non farglieli piazzare, e loro gli hanno fatto una cosa di quella gravità. Cioè, ci sono alcune cose che non si fanno. Uno, diciamo, sono quanto 80 anni che prima Unione Sovietica e Stati Uniti, adesso Russia e Stati Uniti si stuzzicano, si fanno cose varie e così via, ma c'è un limite, ci sono alcune cose che non si fanno. La Russia, l'Unione Sovietica nel 62 non ha portato i missili a Cuba. Gli Stati Uniti non possono toccare quei radar, perché volendo pure la Russia li potrebbe far saltare in aria, ma non si fanno. Cioè, ci sono delle cose che fanno superare un limite. Quel radar ha fatto, che quello stupido radar ha fatto superare un limite. Adesso bisogna vedere i russi come giudicano questa cosa. Io non, francamente, la cosa che vorrei di più al mondo è essere presente a, perché si parlano sicuramente, a che cosa si dicono russi e statunitensi quando si vedono gli ambasciatori, i servizi segreti, perché secondo me sta tutta lì la chiave. Cioè io non so adesso se si prendono a pizze, se i russi appiccicano al muro gli americani per quello che stanno facendo, ma deve accadere, secondo me sta accadendo qualcosa di personalmente violento tra queste persone,
sì,
per quello che sta accadendo. Dopodiché Francia e Germania, Inghilterra
sono contorti.
Quello che sono, cioè stanno facendo delle cose, non so, stanno provocando, è come il ragazzino che si fa scudo col papà e fa le pernacchie oppure tira la gomma americana in faccia al signore che sta di fronte, tanto sa che
sono il papà comunque retroguardia, insomma.
Sì,
sono
cioè, retroguardia, stanno facendo delle cose da ragazzini, però stanno facendo delle cose da ragazzini sulla pelle nostra. Cioè, il punto è che non c'è margine d'errore. Cioè, non è una cosa per cui dice, vabbè, ci siamo sbagliati, torniamo indietro. Noi, lo sbaglio non è rimediabile, quindi bisogna impedire che si arrivi al punto in cui ci può essere lo sbaglio. Fino adesso non siamo ancora arrivati a quel punto, no? Fino adesso si possono ancora fare piccoli errori, però ci stiamo pericolosamente avvicinando al ciglio del burrone, dove lì, se metti il piede in fallo, finisci di sotto e sei morto. Questo è il punto.
Chiaro. Chiaro. Umberto, come commenti l'analisi di Franco?
Ottima, abbondante. No, no, sono d'accordo. Lui ha sottolineato la questione di questo radar che vedeva i missili intercontinentali e quindi va a un livello al di sopra dell'Ucraina, dell'Europa. Ora, perché una cosa del genere succede? Per esempio, perché questo colonnello Markus Reisner delle forze armate dell'Austria esce fuori oggi dicendo questo è avvenuto per ordine degli Stati Uniti, una cosa gravissima da dire. Però nello stesso tempo che dice? Noi austriaci che diavolo stiamo facendo con questa coalizione che sta andando alla vera guerra nucleare globale? No? Putin nel suo discorso, nella sua conferenza stampa a Tashkent, che dicevo prima, ha anche detto: che volete? Volete la guerra globale? Ditelo. Cioè, ha fatto riferimenti pesantissimi a piccoli paesi a grande concentrazione di popolazione. L'Europa è fatta di piccoli paesi con grande concentrazione di popolazione. Quindi, quando Stoltenberg parla di missili a lunga gittata contro il territorio russo in profondità, no? Dovrebbero stare attenti, perché loro hanno tutti questi paesi con grande concentrazione di popolazione. Oggi ho visto i giornali americani che stanno sottolineando Putin minaccia nuclearmente l'Europa, no? In effetti avrebbero la possibilità. Io non penso neanche, i russi hanno chiarito anche che loro non hanno bisogno di missili nucleari, loro hanno missili non nucleari che hanno praticamente la stessa potenza, una potenza paragonabile a quella di missili nucleari. Questo ha fatto tra l'altro impazzire i centri così di analisi militare negli Stati Uniti, perché io ho delle bombe che non rientrano in quelle che noi abbiamo tra di noi, no? In quegli accordi nucleari, per cui tu puoi avere questo nucleare, io questo nucleare, no? Io ho altre cose che non entrano in questo accordo. E quindi gli Stati Uniti, o meglio gli Stati Uniti, insomma tutto questo fronte, diciamo così, occidentale che occupa gli Stati Uniti, sta in questo momento, si trova scoperto. Cioè la Russia non è in una posizione di... cioè, stiamo parlando sempre di cose apocalittiche di cui non vorrei neanche parlare, ma la Russia non si trova in una posizione di debolezza qui, si trova in una posizione di forza. Perciò dicevo, la NATO è una tigre di carta, non perché... prima cosa, perché il processo che vedo io, o almeno spero io, è che i paesi europei, più questa tensione cresce a livello quasi insostenibile, e più paesi europei o anche politici europei cominciano a saltare. No? Abbiamo visto persino Salvini, qui lo riportano i giornali, no? Salvini che dice a Stoltenberg: ma che ti credi di fare? No? Noi non ti seguiamo. nessuno ti ha dato il diritto di dire quanti giovani italiani devono morire, no? E mettono l'Italia adesso quasi nella casella, non dico ungherese, ma in quella direzione, che io penso che sia esagerato. Sì, Franco, sono d'accordo, esagerato a questo punto, però perché si sentono costretti a fare dichiarazioni di questo tipo? Perché anche una critica così parolaia a Stoltenberg, fatta dal vice capo del governo italiano, ha una grossa importanza strategica e viene notata sia di qua che di là. Quindi io vedo, per concludere, un processo di corsa a una situazione mostruosa, però nello stesso tempo una disgregazione del fronte NATO. Noi abbiamo visto, per esempio, Austria, si diceva, che potrà fare l'Austria dopo Ungheria, Serbia, Slovacchia? Abbiamo visto le minacce fatte dall'Unione Europea da parte di questo Olivier Vereli, no, commissario europeo, fatta al primo ministro della Georgia.
Georgia, no? Kobakidze.
Bravo, hai detto il nome che ho paura a fare. Quindi l'ha minacciato di morte, ha detto, ricordati che quello che è successo a Fico, no? Fico è stato quasi ammazzato, ancora lotta tra la vita e la morte. Tu vuoi fare la stessa fine? No? Questa è telefonata privata che Kobakidze, il primo ministro, ha immediatamente rivelato pubblicamente e ha chiamato tutta la popolazione a sollevarsi contro queste interferenze esterne. No? Questo è un esempio di quello che non è successo in Italia, non so, ai tempi di Mattei, ai tempi di Moro, non poteva succedere. Quindi adesso c'è una situazione diversa, la Georgia che è piccola, sotto attacco dalla nuova rivoluzione colorata, con la presidente che è una agendezza di Soros, Schwab e Macron, no? Questa Salome Zubarchvili. La Georgia dice no, io faccio passare la legge per cui se voi avete organizzato, mi mandate organizzazioni non governative che sono finanziate da voi, io faccio la legge che questi devono portare allo scoperto e devono dichiararsi agenti stranieri. Ah, ma allora facciamo la rivoluzione governativa. Non ce ne frega niente, fate quello che vi pare, e non sta riuscendo. Quindi la cosa è contagiosa. Io ho sentito anche un'altra cosa qui, che mi è sembrata strabiliante, e sembra anche a voi, che la Germania potrebbe cambiare. Nel senso che le pressioni da suicidio contro la Germania, dopo che gli hanno tolto il sangue del petrolio russo, no? È arrivata al punto tale che ci potrebbe essere una sorta di cambiamento. Non vedo bene come, ma l'ha detto per esempio il colonnello McGregor, no? Che solitamente è ben informato, quello che dice poi si avvera, no? Che lui vede la Germania in una situazione in cui potrebbe, proprio di fronte al suicidio economico e quindi suicidio totale,
potrebbe reagire. Sì, non a caso il partito per l'uscita dall'Unione Europea in Germania, AfD, è un partito che è accreditato intorno al 30%, il secondo partito in Germania. Vedremo poi l'esito delle elezioni europee qui a giugno. E, Franco, se si alza ancora il tiro qui contro la Russia, in Europa rischia, i paesi europei rischiano di spaccarsi il fronte?
Allora, tanto me lo auguro, però al di là di questo, prima Umberto faceva l'esempio dell'Austria e secondo me non è per nulla un caso che l'Austria è quella che ha denunciato, almeno c'è un colonnello austriaco che ha denunciato questa cosa, ma ricordate, l'Austria non fa parte della NATO, l'Austria è l'unico paese europeo che ha mantenuto le promesse che aveva fatto, a differenza della Finlandia e della Svezia, che invece sono entrati entrambi nella NATO. Che l'Austria è uno dei paesi dell'Unione Europea che non ha accettato la politica europea antirussa, nel senso che l'Austria riceve il gas da Mosca insieme all'Ungheria e alla Slovacchia, non partecipa a tutte le sanzioni a cui partecipa diciamo l'Europa contro la Russia, cioè l'Austria ha mantenuto un profilo indipendente, perché si sentono un po' la Svizzera dell'Unione Europea, cioè dicono sì, ma no, perché dobbiamo entrare
anzi,
in contesti?
Anzi, sono diventati la Svizzera, hanno preso il posto della Svizzera forse
sì,
a questo
esattamente.
Punto.
Esattamente, perché la Svizzera invece è molto più accanita.
Esatto, la Svizzera dell'Europa è diventata l'Austria adesso.
L'Austria si comporta così, cioè l'Austria ha evidentemente, a differenza della Germania, l'Austria ha veramente fatto un passaggio, una sorta di catarsi da quello che è stato. Bisogna sempre partire dalla Seconda Guerra Mondiale, perché Germania e Austria, vorrei ricordare, Germania e Austria sono state entrambe divise in quattro zone, perché era un unico paese, c'era stato l'Anschluss, Hitler era austriaco, quindi Vienna era divisa in quattro zone esattamente come Berlino e così via. C'erano due paesi, anzi l'Austria è diventata paese indipendente molto dopo la Germania Ovest e la Germania Est, nel 54 è diventata paese indipendente, quindi diciamo che se l'è sudata questa indipendenza, tant'è vero che ospita le Nazioni Unite e una serie di cose. Cioè, l'Austria ha detto benissimo, io sono neutrale, e lo è stata per tutta la guerra fredda, cioè faceva parte del blocco occidentale, ma per tutta la guerra fredda l'Austria è stato un territorio neutrale, e anche se sta nel blocco occidentale continua a esserlo. Non tutta l'Europa va avanti come un solo uomo, e secondo me dopo queste elezioni europee ci saranno alcuni sconvolgimenti. Adesso bisogna vedere come andrà in Germania, probabilmente l'AfD, ma anche in molti Länder diventerà il primo partito, e ci sarà un crollo dei Verdi, perché i Verdi sono quelli forse i più guerrafondai che ci sono in Europa, i Verdi tedeschi, e quindi diciamo che
la guerra verde,
esattamente, la Germania sta pagando un dazio altissimo. Da quello che so, perché io ho tantissimi cari amici in Germania, il governo Scholz ha fatto una stretta che in confronto l'Italia è il paese più democratico del pianeta, cioè ha fatto una stretta su tutto, sulle manifestazioni, sui giornali, su qualsiasi tipo di forma di informazione, di libertà. Quindi è un po' quasi una sorta di sforzo finale per non crollare. Cioè tutto il sistema di potere tedesco che si è generato dopo la Merkel, vorrei sottolineare questa cosa, è sul punto, si sta combattendo per la propria vita, quindi sono anche più incattiviti da questo punto di vista. Però appunto l'Europa, io penso a paesi come l'Irlanda, penso a paesi come il Portogallo, cioè sono la Grecia, sono insomma dei paesi che non sono esattamente, cioè non hanno tutto sofflato per andare appresso. Dall'altra parte invece c'è chi mi preoccupa, perché vorrei ricordare che in Olanda si sta formando un governo che credo sia il governo più vicino al governo olandese che c'era sotto il Terzo Reich da 80 anni a questa parte. Ci sono quattro partiti in cui quello più a sinistra sarebbe l'equivalente di Fratelli d'Italia da noi. Cioè, non so come spiegare. In Olanda c'è stata una svolta xenofoba, una svolta razzista, una svolta guerrafondaia, una svolta in direzione di tutto quello che è la tecnocrazia, le smart city e così via. C'è l'Olanda, che è un paese non indifferente in Europa, invece sta andando esattamente nella direzione opposta, e ci andrà adesso. Quindi la situazione europea è decisamente più complessa di quello che uno si possa immaginare. Non va avanti con un solo uomo, e c'è chi va ancora più avanti, come per esempio l'Olanda, e chi invece sta frenando. E poi sono paesi che si trovano in una situazione molto delicata. Prendo ad esempio la Polonia. La Polonia è profondamente antirussa, cioè proprio ce l'ha nelle viscere. Cioè loro vorrebbero sbranare la Russia e disintegrarla, per principio proprio. Però al tempo stesso la guerra in Ucraina sta pesando alla Polonia oltre ogni limite dal punto di vista economico, perché l'agricoltura polacca è andata a gamba all'aria, e la Polonia è un paese agricolo, dal punto di vista sociale, perché hanno più di 2 milioni di immigrati ucraini che si comportano come se fossero re a casa propria, e i polacchi sempre di più mal digeriscono la presenza degli ucraini sul loro territorio, dal punto di vista hanno difficoltà anche a trattare con gli ucraini perché c'è l'opposto, cioè i polacchi più assatanati, quelli più nazionalisti che vorrebbero papparsi un pezzo d'Ucraina, l'hanno già annunciato varie volte, quindi la Polonia per esempio in questo momento è un paese dilaniato, cioè un paese che c'è chi vuole super filo statunitense, chi vuole entrare in guerra, chi vorrebbe così, però al tempo stesso c'è una società che invece non ne può più, cioè che dice basta, cioè facciamola finita, anche perché la Polonia ha tutto il confine est, Bielorussia e così via, è vitale, cioè non è che può campa anche di quello che arriva dall'est e dall'est non arriva più nulla, quindi insomma se uno deve provare a fare una scommessa su quello che fa l'Europa, secondo me sbaglia qualsiasi cosa fa, perché è talmente un casino.
Chiaro, ecco. Chiarissimo Franco. Senti Umberto, l'Italia come si posiziona? Ci sono state delle prese di posizione, almeno a parole, in questi giorni qui, anche dello stesso Salvini, no? I giorni scorsi Claudio Borghi ha detto che bisogna togliere la bandiera dell'Unione Europea dagli edifici pubblici, eccetera. Hanno richiamato la Costituzione che ripudia la guerra. Sono posizionamenti adesso così a parole in attesa di ritornare, rimettersi in riga? Franco sta facendo gesti inequivocabili.
Lo chiamano a Roma, lo chiamano erchiacchiera Salvini, non so se si capisce tradotto in italiano, ma vuol dire quello benissimo. Che apre bocca, gli dà fiato e non i fatti non seguono mai a quello che dice. Che diciamo.
Umberto.
Vabbè, no, capisco questo odio romanesco per Salvini, non so, sinistra contro destra. Io tendo a non guardare le cose in questo senso, no? Perché Putin sarebbe di estrema destra e poi gli altri invece sono estrema. Il problema è bisogna vedere chi sono i guerrafondai, cioè quelli pagati proprio e accettano il pagamento, quindi guerrafondai. Per definizione e non possono cambiare quelli ricattati o pagati e gli altri, oppure anche quelli ricattati e pagati che a un certo punto sentono una più grossa pressione dall'altra parte in vario modo e cominciano a cedere. Faccio l'esempio, no, in Francia Macron è odiato, cioè quando Macron dice ecco, la Francia ha detto così, no, la Francia l'ha detto così, e quando si arriverà al dunque si vedrà, cioè sono dei posti in cui Macron non può andare. In Inghilterra, Sunak, no? Il coloniale indiano a cui benevolmente i Lord hanno permesso di accedere alla posizione di primo ministro, mi dicono, ha spinto per queste elezioni. Sapete che adesso l'Inghilterra fa le elezioni anticipate e nessuno ha capito perché e per come. È la voce più forte dice che solo l'ha fatto perché vuole perdere, cioè secondo tutti i sondaggi il suo partito perderebbe, lui perderebbe la posizione a capo del governo. La Cechia, no? Quella che faceva la Ceca Slovacchia, no? La Cechia, dopo la posizione presa da Fico, anche loro, come si chiama? Pavel è venuto fuori dicendo: ma no, sta guerra in Ucraina, eccetera. Saranno parolai, Franco, ma prima parolavano in un altro modo, adesso sono costretti a parolare in quest'altro. Sicuramente lo faranno perché pensano così di essere più ben voluti dal popolo, ma che significa? Che il popolo è pronto a mangiarseli e non vuole la guerra, diventa sempre più difficile prendere questa posizione. Io non lo so quello che farà in Italia, questo lo sapete meglio voi sicuramente di quello che posso vedere qui. Io
Magari
vedo.
dall'esterno si vede meglio, però magari, eh.
Ma Carlo, visto dall'esterno, cominciano a vedere anche persone che penso siano abbastanza intelligenti, informate, geopoliticamente sofisticate, che bevono l'aperitivo con la ciliegina. Ma questi dicono l'Italia, questi sono segnali che l'Italia assolutamente per obtorto collo, che dovrà fare qualcosa per dire noi non vogliamo questa guerra. Il fare una dichiarazione pubblica di questo tipo, poi anche la Meloni, insomma, la Meloni ha tradito tutto e tutti, però anche la Meloni prende queste posizioni. E non ha niente a che vedere con essere di destra o essere di sinistra. Ha a che vedere col fatto che il loro stesso elettorato non ne può più. Lì nella zona tua, Carlo, no? Che è una zona fino a poco tempo fa. Adesso mi dicono che economicamente è un disastro, ma fino a poco tempo fa c'era la famosa piccola media industria, media, medio alta, no? Che era fortissima, no?
Quando non si era ancora inserita, non era ancora diventata controterzista della Germania, ma al limite era un competitor, però aveva la lira, c'era la lira ovviamente che faceva la differenza.
Questi sono stati distrutti da queste sanzioni contro la Russia, le sanzioni contro tutti, come gli industrialotti e industrialoni tedeschi. Questi adesso si arriverà a un certo punto: o facciamo qualcosa o siamo morti economicamente. E lì usciranno delle cose, anche perché questo dove potrebbe andare la situazione? Diciamo male che va, no? Dalla peggiore delle ipotesi. Questi arrivano a una guerra nucleare, Putin ha fatto delle minacce, ha fatto delle osservazioni, direi, esplicite, dicendo: voi volete fare una guerra globale, ditelo, no? E ricordatevi però che voi avete questi paesi, queste nazioni, piene di gente tutta insieme, tutta ammassata. E quindi nessuno ha potuto far finta di non capire, infatti l'hanno scritto, lo scrivono oggi i giornali: Putin minaccia nuclearmente, naturalmente questa è la solita campagna giornalistica, però è chiaro che in termini di realtà c'è questo. Cioè, Putin lo disse fin dall'inizio: si può arrivare a una guerra nucleare? Certo, se voi insistete a mettere in pericolo la nostra sopravvivenza, noi non siamo interessati a una cartina geografica in cui la Russia sparisce, non ci interessa quel tipo di pace lì. E quindi se voi fate qualcosa, guerra nucleare, moriremo tutti, sì, ma voi morirete da cani ai margini della strada e noi moriremo da martiri, perché noi siamo stati le vittime e ci siamo difesi. Quindi sembrava quasi uno scherzo macabro, però è la dottrina russa.
Sì.
Quindi errori di questo genere non c'è margine. E io ripeto, penso che se si insiste su questo tasto, in Europa lo sgretolamento sarà molto più veloce, in Europa e in altre parti del mondo anche.
Ultimo giro, Franco, secondo te quindi le elezioni europee saranno meno banali di quello che sembrerebbe adesso, non se ne parla praticamente nemmeno, potrebbe sortire comunque delle differenze, dei cambiamenti secondo te?
Sì, non tanto a livello europeo, perché bisogna sempre, a livello europeo noi abbiamo tre partiti che dominano su tutti, che sono i democristiani, cioè i socialisti e i liberali, e più o meno se perdono una parte guadagnano l'altra, insomma quella cosa lì non cambierà, e ci sarebbe un presidente della commissione da cui sarà meglio scappare, esattamente come la von der Leyen lo è adesso, insomma. Quindi quello non credo che cambierà di tanto, però cambierà a livello dei singoli paesi, questo sì, perché insomma l'abbiamo visto, perfino in Italia ci sono state dimissioni di governi quando le elezioni europee sono andate molto male. Quindi ci sono una serie di paesi in cui l'attuale establishment è a forte rischio. La Francia è uno di questi, la Germania è un altro, e non sono paesi banali. Credo la Polonia potrebbe essere un altro di questi paesi, e così via. Insomma, ci sono una serie di paesi che appunto sono molto attenti a ciò che accadrà, sì, alle elezioni europee, non tanto in Italia, perché in Italia semplicemente chi non è d'accordo non vota, più o meno è così l'andazzo. Quindi ci sarà 60%, probabilmente 60% di persone non vanno a votare, e quel 40% esprimeranno lo stesso arco costituzionale che hanno espresso fino adesso. Quindi più o meno le percentuali dei partiti saranno quelle, solo che avranno perso tutti quanti i voti, ma tanto a noi non conta quanti voti prendi, ma che percentuale prendi. Quindi se sì, prendi 3 voti su 10 elettori, prendi il 30%.
30%, ecco.
Se prendi 10 milioni di voti su 30 milioni, sempre 30% è, certo. Per loro è la stessa cosa, capito? Quindi non
in modo che non cambi la percezione delle persone, che siano tanti o pochi,
esattamente, quindi non credo che in Italia cambi un granché, sì. Cambierà un granché, mentre invece in alcuni paesi potrebbe, ovviamente non lo sappiamo, però insomma è molto a rischio e questo li rende particolarmente nervosi, perché insomma tu immagina la Germania, se l'AfD oppure comunque c'è un...
Anche il partito della Sarah Wagenknecht, per esempio, sì, che è a sinistra, ma che ha molte similitudini, no, con AfD.
Sì, 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 se la Linke e l'AfD prendono valanghe di voti, per i socialdemocratici e i verdi è un grosso problema. Se in Francia Mélenchon prende tantissimi voti, per dire un altro nome, no? E Macron svanisce dal panorama politico, beh, insomma, io voglio vedere Macron con quale potere riesce a governare la Francia. Già è odiato dalla popolazione, ma insomma, seppure un voto certifica questo, diventa tutto più complicato e così via.
Umberto, una sintesi finale, secondo te dopo le elezioni la definizione Unione Europea diventerà un po' un ossimoro, secondo te, soprattutto in vista di una possibile escalation?
Sì, sì, penso di sì, sono d'accordo con quello che ha detto Franco, assolutamente, e io mi aspetto adesso cose più granulari proprio sul terreno, nel senso che all'interno di queste grosse coalizioni di partiti, no? Che non rappresentano più un'unica visione, un'unica strategia, un'unica leadership, cioè sta i democristiani, poi ci sta i socialdemocratici, poi sta quelli della destra, no? Ci saranno, cioè tra uno come Orban e uno come la Meloni, adesso c'è una grossa differenza, giusto? Però vengono a dire, oh, quelli sono di destra, no? Adesso penso che all'interno di queste coalizioni si formeranno dei gruppi più, molto più vicini, molto più operativi in un certo senso, con un programma molto più preciso. Allora ci saranno quelli che rimarranno appiccicati a questa strategia dei neocon, no? I nulandini, quelli pro Nuland fino alla morte, no? Però dall'altra parte si formeranno coalizioni sempre più forti, anche per via della spinta popolare. Cioè, quando uno dice tu dovrai mandare i tuoi figli a farsi macellare come in Ucraina, finisce tutto quel bello spettacolo che noi in Italia o in Francia siamo al di fuori di questi temporali, e quelli lo guardiamo solo in televisione. C'è che mio figlio, ma neanche morto, lì scatta qualcosa che va al di là della poltroneria politica, no? Ma sì, mo vediamo che dicono questi, eccetera, riguarda me, e l'hanno visto, perché in Ucraina un'intera generazione di ucraini sono stati massacrati sotto i nostri occhi, e non abbiamo pensato che a noi non ci toccava, adesso tocca. Sì. Quindi io penso che adesso ci sarà questo nuovo questa nuova riconfigurazione e che tra quello che succede in Palestina e quello che succede in Ucraina ci sarà nuove configurazioni, e le cose probabilmente potrebbero diventare molto veloci. Cioè, a un certo punto le cose prendono un loro momentum, una loro velocità che non è più graduale, ma diventa geometrica.
Chiaro.
Stiamo arrivando in una situazione di questo genere.
In una situazione di questo tipo, lo ricordavano già, che la sapevano lunga i romani già 2000 anni fa, no? Quando si è alla fine di un ciclo, il motus in fine velocior, quindi le dinamiche si accelerano molto. Quindi quello che possiamo capire è che il dopo elezioni, le elezioni e il dopo elezioni potrebbe essere meno sonnolento e meno banale di quello che adesso sembrerebbe. Una cosa vale l'altra, non serve a nulla votare, andiamo a votare, non andiamo a votare, chi votare, chi non votare, non sappiamo. Però potrebbe accelerarsi tutto, e torneremo e seguiremo costantemente l'evoluzione di tutto ciò. Io ringrazio per questa puntata Umberto Pascali in collegamento da Washington, grazie Umberto.
Grazie, dimenticate solo una cosa, se potete a nome mio personale, mandate un telegramma all'ambasciata della Georgia di congratulazioni e sostegno per il loro grande primo ministro Iracli, che sarebbe Ercole.
Eccole, bene, accogliamo l'invito. Vediamo qui il libro in sovraimpressione, avremo modo di parlare in un prossimo appuntamento con Franco Fracassi. Pravda, viaggio nei meandri di una Russia nota soltanto a chi l'ha vissuta. Per acquistarlo trovate qui nel testo di accompagnamento la mail, perché Franco Fracassi vende direttamente i propri libri, eccolo qui, lo ricordo comunque, francofracassi1@gmail.com. grazie a Franco Fracassi e a presto. Grazie a tutti voi amici ascoltatori.